Le 20 e 3 minuti, rieccoci. Di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiano. Quale ricetta per una sanità al collasso? Ci chiediamo questo stasera all'orizzonte delle 20. Benvenuti, perché la notizia è quella dell'ennesimo grave allarme che testimonia una situazione precaria per il nostro servizio sanitario nazionale. A darla, a farla, a scattarla oggi la Fondazione Gimbe. Secondo cui negli ultimi 7 anni, lo avete sentito anche nel GR, c'è stato un vero e proprio boom della sanità privata pura, non di quella convenzionata, ma di quella totalmente privata, che secondo il Gimbe ha aumentato la propria spesa del 137%, occupando sempre più gli spazi lasciati vuoti dal pubblico, un pubblico che arretra. La conseguenza è che la spesa delle famiglie è aumentata di molto, oggi arriva a 41 miliardi di euro, con un'ulteriore conseguenza che è quella che non tutti hanno i soldi per curarsi, al punto che, dice sempre il Gimbe, dal 2022 al 2024 più 1,7 milioni di persone hanno rinunciato alle prestazioni sanitarie. Questa è la fotografia attuale del Servizio Sanitario Nazionale, che ha ricadute pesanti sulla nostra vita, sulla vostra vita. Immagino che molti di voi sappiano bene a cosa mi riferisco, quali siano le fatiche quotidiane. Questa fotografia, mentre la politica fatica a trovare soluzioni che possano in qualche modo invertire la rotta. Anche questa manovra economica, lo abbiamo certificato, non mette a disposizione le risorse che servirebbero, anzi la previsione è che molte di quelle risorse nei prossimi anni saranno dirottate verso le spese militari, come ci viene chiesto dagli accordi internazionali. E dunque questo è il quadro, un quadro da cui sembra difficile uscirne, o forse no. Ne parliamo stasera in questa puntata, lo facciamo innanzitutto con un graditissimo ospite che saluto subito, è Silvio Garattini, oncologo e farmacologo, presidente e fondatore dell'Istituto Mario Negri di Milano. Benvenuto, professore.
Buonasera, buonasera a tutte e a tutti.
Allora, professore, questa è la fotografia che abbiamo descritto. Sì. Il Sistema Sanitario Nazionale descritto come un malato terminale. Che cosa ne pensa?
Bisogna fare un cambiamento radicale. Cioè non ci vogliono pannicelli caldi. Negli ultimi, da quando è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale, la medicina è cambiata considerevolmente, non è più quella di una volta, quindi bisogna cambiare le strutture attraverso un'adeguata programmazione che riguardi i prossimi anni. Prima di tutto bisogna aumentare gli stipendi dei sanitari, che sono del 30% inferiori alla media europea, perché questo fa dirotta personale sanitario molto qualificato dal pubblico al privato e dal pubblico soprattutto all'estero, e quindi questo è un punto fondamentale. Se non si cambia questo è difficile ottenere qualsiasi risultato. E poi bisogna realizzare le case della comunità. Il medico sul territorio, il medico di medicina generale non può più agire da solo, devono agire insieme, anche perché la medicina è diventata molto complicata e uno da solo non può arrivare dappertutto. Bisogna avere almeno 10 medici insieme in una struttura, le case di comunità. I medici devono essere assunti dal Servizio Sanitario Nazionale, perché bisogna avere almeno 10 ore di ambulatorio al giorno per tutta la settimana, altrimenti si affollano inutilmente e pericolosamente il pronto soccorso. Queste strutture, le case di comunità, devono lavorare insieme, i medici sono assunti, hanno i loro orari di lavoro, se manca un medico ce n'è un altro che può fare il servizio, se mettiamo una buona segreteria informatizzata. E poi la struttura della comunità devono avere tutto quello che serve, cioè infermieri, tutto il personale che oggi deve stare intorno al medico, non è più, il medico non può più far tutto, c'è bisogno di bioingegneri, di psicoterapisti, di fisioterapisti, di chimici, di fisici, insomma c'è bisogno
di lavorare,
e poi soprattutto bisogna che queste case di comunità abbiano da un lato le apparecchiature fondamentali per evitare di far andare avanti e indietro i pazienti in ospedale, all'ambulatorio, e poi devono avere una buona struttura di telemedicina, perché molte cose si possono risolvere anche con le persone a casa senza che vengano in ambulatorio. I medici di medicina generale della casa di comunità possono comunicare con i medici ospedalieri senza mandare i pazienti direttamente. Insomma, c'è bisogno di pensare a una struttura, a un cambiamento radicale.
Certo.
Bisogna rimettere a posto l'informazione, che oggi è fatta solo da chi vende. Bisogna fare un adeguato sostegno per la ricerca, perché senza ricerca non c'è progresso. Noi, per fare un paragone, spendiamo 22 miliardi in meno di quello che spende la Francia ogni anno, e questo insomma dà un'idea della situazione e sì, dei cambiamenti che dobbiamo fare.
Sicuramente. Senta, professore, queste sono le strade, però il tema di fondo rimane sempre quello delle risorse, che non ci sono per fare tutte le cose che servirebbero. Ok, non esistono soluzioni.
Ma le risorse si trovano.
Dove si trovano, professore?
Beh, si mette una tassa, ecco. Una tassa sulla ricchezza.
Ecco, proprio questo le volevo chiedere. La proposta della CGIL, soldi subito per la sanità tassando i super ricchi di questo paese. Cosa
sì,
ne ha pensato?
Tassando anche le banche che hanno avuto redditi straordinari in questo periodo. Insomma, chi ha ricevuto di più a causa della situazione che ha avuto una grande inflazione deve anche ridare qualcosa alla comunità.
È tempo di interventi coraggiosi, è questo il senso.
Sì, ma però lì dipende molto anche, secondo me, la responsabilità principale dei medici, perché sono gli ordini dei medici che devono agire, che devono rivendicare determinate cose, e invece fanno silenzio.
Mm. Senta, professore, dobbiamo salutarla tra poco, quindi le faccio un'ultimissima domanda. Che cosa ne pensa dell'attuale momento storico, sempre legato alla sanità ovviamente, perché la manovra dirotta molte risorse verso le spese militari nei prossimi anni. Dove stiamo andando?
Beh, io penso che i problemi dello Stato, una difesa la dobbiamo pure avere, insomma. Vediamo che le aggressioni possono arrivare dappertutto, quindi ripeto, dobbiamo cercare di trovare dei giusti equilibri fra i vari tipi di spesa. Certamente abbiamo bisogno di più soldi, c'è poco da fare, però abbiamo bisogno anche di risparmi. Cioè abbiamo bisogno anche di diminuire molto la burocrazia. Si calcola che il Servizio Sanitario Nazionale, se fosse impostato in modo diverso, potrebbe risparmiare decine di miliardi senza toccare gli interessi degli ammalati. Si tratta di analizzare le cose attentamente, però se non si mettono in atto gruppi di persone competenti che studino i problemi, che facciano un esame approfondito della situazione facendo un piano strategico, cioè il che vuol dire i problemi non si risolvono dall'oggi al domani, i problemi si risolvono per il futuro e ci vuole del tempo, però bisogna cambiare anche l'ottica, perché noi dobbiamo passare dal mercato della medicina alla prevenzione. La maggior parte delle malattie non piovono dal cielo, dipendono dai nostri comportamenti, e quindi noi siamo responsabili delle liste d'attesa, perché se facessimo prevenzione non avremmo liste d'attesa.
Anche questo sicuramente. Ci vuole visione, diciamo così, professore.
Ci vuole visione, scelte... non c'è, oggi non c'è visione.
E scelte coraggiose anche.
Cerca di mettere qualche piccolo pannicello caldo, ma sappiamo che non è sufficiente.
Visione e scelte coraggiose in tempi difficili come questi. Grazie mille, professore, per
Prego,
essere stato con noi.
A lei.
A presto. Silvio Garattini, oncologo, farmacologo, presidente e fondatore dell'Istituto Mario Negri di Milano. Ma facciamo un passo indietro. Che cosa dice il rapporto del GIMBE di oggi sul boom del privato puro nella sanità italiana? Sentiamo Marco Mosti, direttore generale proprio del GIMBE.
Privato puro sono quelle strutture che operano chiaramente con un'autorizzazione sanitaria ad operare, ma non sono convenzionate con il servizio sanitario regionale tramite le ASL di riferimento. Questo cosa vuol dire? Che il cittadino, quando si rivolge a queste strutture, paga interamente il costo della prestazione secondo la tariffa proposta dalla struttura privata, mentre il privato convenzionato è quel privato in cui il cittadino paga per la prestazione solo il ticket, quindi quella quota che pagherebbe di fatto anche nella sanità pubblica. Questo cosa vuol dire? Che con questo incremento della spesa così significativo negli ultimi 7 anni, il cittadino non trova risposte nel pubblico, non trova risposte nel privato convenzionato, e quindi cosa succede? Va a pagare totalmente di tasca propria le prestazioni.
Chi può permetterselo? Perché chi non può permetterselo invece che scelte fa?
Chi non può permetterselo rinuncia temporaneamente o definitivamente a queste prestazioni. Questo non solo per motivi economici, è stato documentato anche sono dati Istat, anche per i tempi di attesa. Ricordiamo che ci sono persone anche anziane, fragili, per cui l'attesa o trovare una prestazione lontano da casa o in un orario in cui nessuno li può accompagnare è un fattore che porta a rinunciare a curarsi. Però questa rinuncia è passata da 4,1 milioni di persone nel 2022 in Italia a 5,8 nel 2024. È un dato che non possiamo ignorare.
Quali sono le prestazioni più comuni per cui un cittadino decide di rinunciare?
Ci sono varie situazioni anche in base alle varie regioni d'Italia, naturalmente. Ricordiamo che la sanità è una materia che è in capo alle regioni come organizzazione, come gestione, e ogni regione magari presenta criticità su un versante e non su un altro, che esso, tra l'altro, è quello poi che crea quel fenomeno che si chiama mobilità sanitaria, per cui le persone, poi cosa succede? Si spostano da una regione all'altra, a volte fra regioni confinanti, a volte affrontando viaggi molto lunghi di centinaia di chilometri per trovare la cura giusta in un tempo che sia compatibile con la malattia che chiaramente hanno le persone.
Tornando invece al boom del privato puro, da cosa è causato e come mai i privati hanno più facilità di occupare quegli spazi vuoti che voi sottolineate nel rapporto? È soltanto una questione legata all'arretramento del pubblico? Ci sono anche dei binari che permettono al privato di espandersi sempre di più?
Indubbiamente c'è anche tutto il tema dei fondi sanitari e delle assicurazioni, soprattutto sanitarie, che in questi anni si stanno espandendo, però ricordiamo che i fondi sanitari sono enti no profit, che sono nati con quel concetto mutualistico fra i lavoratori, mentre le assicurazioni chiaramente sono delle imprese commerciali, no? E naturalmente a volte questo rimborso assicurativo si indirizza verso il privato puro, che tante volte è anche collegato poi all'ente che rimborsa questo tipo di prestazioni. Quindi quello che sottolineava il nostro presidente Cartabellotta è proprio questo rischio di avere come un binario parallelo, per chi può permettersi un'assicurazione o un esborso di tasca, sempre più un binario che va parallelo a quello del Servizio Sanitario Nazionale, a quello delle tutele pubbliche universali.
Cosa servirebbe invece per rilanciare il servizio sanitario pubblico?
Sì, indubbiamente quello che noi chiediamo da tanto tempo è, da un lato, un rilancio del finanziamento pubblico. Anche quest'anno la legge finanziaria prevede un incremento del Fondo Sanitario Nazionale, quindi della spesa in capo al bilancio dello Stato per la sanità pubblica, però tuttavia sono incrementi che a fronte dell'invecchiamento della popolazione, delle cure sempre più tecnologiche, precise, costose che ci sono oggi ovviamente, quindi anche della possibilità di salvare più vite o di vivere in migliori condizioni di salute, è chiaro che anche incrementare il finanziamento pubblico, pur nominalmente questo avviene, ma non avviene in misura sufficiente a colmare quel gap con i bisogni di salute della popolazione. Ma anche non è solo questione di mettere risorse, ma anche di fare riforme. Noi ne abbiamo identificate varie in questi anni che sono proprio fondamentali a spendere poi bene questi soldi che si dovessero in più allocare.
Ecco, si ragiona da anni su dove reperire le risorse per fare quei finanziamenti pubblici. C'è stata una proposta nelle settimane scorse che ha fatto molto dibattere, soprattutto le forze politiche, quella della CGIL, di una tassazione per i ricchi, i super ricchi in Italia, che possa servire a finanziare direttamente le spese sanitarie. È una soluzione in qualche modo praticabile, secondo lei?
Ah, questa è una delle cose che il nostro presidente Cartabellotta in audizione proprio sulla legge di bilancio in commissione bilancio il mese scorso aveva messo tra i possibili scenari insieme alle cosiddette tasse di scopo, quindi per esempio la tassa si è fatta in altri paesi sulle bevande zuccherate o sul fumo, quindi una serie di tassazioni di scopo finalizzate. È chiaro che probabilmente non si tratta di scegliere un'unica misura, si tratta di capire da più fronti come reperire risorse che possano concorrere a questo rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Si può vedere la compartecipazione della spesa, quindi il ticket che potrebbe essere rimodulato a seconda anche delle fasce di reddito, piuttosto che quello che sono le detrazioni che si hanno per le spese sanitarie. C'è indubbiamente, ecco, da ragionare su più capitoli, a nostro avviso, perché non è un'unica singola soluzione che può rimettere quelle risorse che si allineerebbero anche a quello che è il finanziamento degli altri paesi europei sulla salute. Ci vuole assolutamente una grande volontà politica, una grande determinazione e noi diciamo anche un patto sociale, politico e culturale tra i diversi attori che sono lo Stato, le regioni, i professionisti sanitari, i cittadini stessi, a cui noi indirizziamo anche molti dei nostri messaggio dei nostri studi e tra l'altro anche noi andiamo nelle scuole superiori a parlare proprio di questi temi, di Servizio Sanitario Nazionale, diritti e doveri che ci sono e lo spieghiamo alle nuove generazioni perché tutti dobbiamo fare qualche cosa, ma sono assolutamente d'accordo con una visione chiara e scelte coraggiose.
Scelte coraggiose anche secondo Marco Mosti, direttore generale del GIMBE, in questa intervista che abbiamo realizzato. Già due ospiti questa sera che sottolineano lo stesso aspetto, serve uno shock di questo tipo anche per il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Un lato che non abbiamo ancora affrontato, che non abbiamo ancora approfondito e speriamo di farlo con il nostro prossimo ospite. È quello dei medici, degli infermieri italiani, anzi già Silvio Garattini lo diceva, serve aumentare gli stipendi dei medici, evitare che la fuga dei nostri professionisti all'estero. E ne parliamo insieme al nostro ospite che si è collegato adesso con noi, è Pierino De Di Silverio, segretario della NAO Assomed, tra i principali sindacati dei medici ospedalieri. Benvenuto, segretario.
Buonasera, buonasera.
Eccoci, sappiamo che è in viaggio, speriamo che la linea possa tenere in questi ultimi minuti che ci restano. Però, insomma, volevamo chiederle innanzitutto, di fronte a questa fotografia desolante della sanità pubblica che arriva dal rapporto del GIMBE che ci dice che il privato si sta prendendo sempre più spazi, in che modo in tutto questo, insomma, ricadute anche sui nostri professionisti sanitari?
Beh, ha delle ricadute sui professionisti, sui pazienti, sui professionisti, in quanto quando sentiamo scricchiolare un servizio sanitario pubblico sul quale abbiamo investito la nostra vita lavorativa, ci preoccupiamo, ma ci preoccupiamo prima di tutto come pazienti e poi come professionisti. Noi invece ci auguriamo che non ci sia e non continui questa lenta deriva, ma che si prendano dei provvedimenti che siano utili una rifondazione del servizio di cuore pubblico, perché di una rifondazione c'è necessità urgente. Rifondare però non vuol dire venire meno a quei principi di uguaglianza, di universalità e di universalismo delle cure che sono la base del nostro servizio sanitario nazionale, ma direi del nostro Stato democratico.
Serve una rifondazione, rifondare, come dice lei, una rivoluzione, diceva Garattini. Bisogna trovare le risorse da qualche parte per farla questa rivoluzione. E quindi da qui gli interventi coraggiosi. Per lei quali dovrebbero essere?
Guardi, non è soltanto una questione di soldi, è anche una questione di regole e di leggi. Occorre prima di tutto modificare quella legge che ha 47 anni istitutiva del servizio di cure pubbliche. Occorre rivisitare tutte quelle che sono i livelli di assistenza essenziali, ma occorre soprattutto partire da quelli che sono i modelli organizzativi e professionali. Bisogna deospedalizzare le cure, riutilizzare l'ospedale come luogo di cura e non di diagnosi, potenziare il territorio, soprattutto permettere ai pazienti, anche attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, di poter avere delle prestazioni nei posti giusti, nei tempi giusti e nei modi giusti.
Scusi se torno sempre al tema delle risorse, sicuramente lei ha ragione, non è soltanto un tema di risorse, ma c'è stata una proposta della CGIL che ha fatto discutere molto su una tassazione per quell'1% di superricchi in Italia che potrebbe servire a finanziare direttamente subito la sanità per quello che serve al momento. Che ne pensa?
Penso che questa sia un'idea che potrebbe essere perseguita, ma ce ne sono tante altre oltre a questa. C'è un'altra idea che è quella di tassare tutto ciò che fa male per finanziare la sanità, che avrebbe il doppio effetto, no? Da una parte un effetto anche politico, io metto le tasse su ciò che non produce salute e destino quei soldi e quel provento a tutto ciò che produce salute, ovvero la salute
Le
stessa.
tasse di scopo, ad esempio, sulle bibite zuccherate,
Certo,
sul fumo, su altro, certo.
sulle droghe, sulle droghe naturalmente legalizzate. Sul fumo, sulle bibite zuccherate, su tutto ciò che non produce salute e che è contrario alla salute. Questa sarebbe, secondo me, un'idea, ripeto, dal doppio vantaggio: il vantaggio culturale, il vantaggio di messaggio culturale, il vantaggio economico diretto. E poi non si può prescindere dall'investimento nella prevenzione, che è la grande assente. La prevenzione, pensi che ogni euro che viene speso in prevenzione ne fa risparmiare dai 6 ai 13 in termini di salute ed economia.
Senta, il professor Garattini diceva, anzi lanciava anche una frecciatina agli ordini dei medici, gli ordini professionali, che su questo sono stati timidi sulle richieste da avanzare per reperirle quelle risorse. È d'accordo?
Penso che l'ordine dei medici abbia un ruolo istituzionale e debba continuare ad avere quel ruolo istituzionale. Compito dell'ordine dei medici è chiedere con forza che venga formulato un atto medico. Compito dell'ordine dei medici è salvaguardare tutto ciò che è istituzione sanitaria. Compito invece delle parti sociali, delle parti politiche, è quello di valutare, di individuare dove agire con metodologie e con visione per migliorare la condizione non solo e non tanto dei professionisti, quanto dei pazienti che oggi, ricordiamo, continuano a non poter avere accesso alle cure.
Torniamo in ultima istanza, segretario, poi siamo arrivati alla fine su uno degli ultimi allarmi riguardo ai medici in Italia che arriva da un'indagine condotta qualche giorno fa dalla Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza. Ci dice che a gennaio del prossimo anno, nel 2026, con la scadenza dei contratti dei cosiddetti medici a gettone e di altri medici impiegati come liberi professionisti, in 7 pronto soccorso su 10 potrebbe mancare il 25% dei medici necessari. È una stima realistica?
È una stima realistica, è un problema che continuiamo ad avere, ma non lo risolviamo certo continuando ad investire sui gettonisti. Ricordiamo che per i gettonisti in 4 anni sono stati spesi ben 1 miliardo e 800 milioni, soldi che sarebbero serviti invece ad assumere circa 20.000 unità di personale. Il problema è se vogliamo che la professione ridiventi appetibile, dobbiamo sicuramente aumentare gli stipendi, agire sulla responsabilità, sulla sicurezza delle cure, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, sulle carriere. E su quella conciliazione del tempo di vita e del tempo di lavoro che oggi oggettivamente non è più possibile.
Segretario, perfetto, incominciamo a sentirla male, quindi immagino che si stia spostando, procedendo il treno su cui sta viaggiando. La ringraziamo per essersi collegato con noi, aver trovato il tempo.
Grazie a lei, buon lavoro.
Buon lavoro e alla prossima. Pierino Di Silverio, segretario della NAO Assomed, tra i principali sindacati dei medici ospedalieri in Italia. Con lui si conclude questa puntata dell'Orizzonte delle 20. La diagnosi l'abbiamo fatta, come si dice in questi casi, speriamo che le cure siano conseguenti. Chissà mai. Grazie per essere stati con noi, un saluto da Mattia Guastafiero, l'Orizzonte torna domani, come sempre, al solito orario. Ciao, ciao a tutti.